quasi nessuno ha riportato la notizia. Ma potrebbe essere un punto di non ritorno che segna la definitiva entrata in guerra dei paesi NATO nel conflitto e la possibilità più concreta di uno scontro nucleare. Nei giorni scorsi, diverse fonti russe, confermate anche da analisti occidentali, hanno lanciato l'allarme di almeno due attacchi contro stazioni radar a lungo raggio della famiglia Voronezh, stazioni che fanno parte del sistema di preallarme russo anche per attacchi missilistici nucleari. Si tratta di sistemi di early warning in grado di rilevare missili nucleari balistici in arrivo e rappresentano una delle componenti fondamentali del sistema di deterrenza e sicurezza nucleare della Federazione Russa. Insomma, sembra una volontà di escalation che oltrepassa qualsiasi linea rossa mai oltrepassata fino a questo momento nella storia, nemmeno nei momenti più drammatici di tutta la Guerra Fredda. Gli attacchi sono avvenuti mentre la Russia stava testando insieme alla Bielorussia la prontezza delle sue armi nucleari non strategiche. Pertanto, come suggerisce anche Clara Statello in un articolo scritto per l'Antidiplomatico, unico articolo che ha fatto una seria analisi su questi fatti, c'è da pensare che chi li ha condotti o commissionati stia dicendo a Mosca di essere pronto ad una guerra atomica. Secondo la sua dottrina di deterrenza nucleare, la Federazione Russa sarebbe ora legittimata a colpire con delle bombe nucleari strategiche gli autori dell'attacco. Già, e chi sono però gli autori dell'attacco? Ma andiamo con ordine. Il 25 maggio l'ex capo di Roscosmos ed ex ministro della difesa russo, Dmitry Rostgovin, ha accusato l'Ucraina di voler scatenare la terza guerra mondiale con l'attacco a due torri del sistema radar Voronezh DM ad Armavir nel territorio di Krasnodar, suggerendo il coinvolgimento degli Stati Uniti. Riprese dal portale The War Zone, l'attacco sarebbe avvenuto il 23 maggio. Ed è confermato dalle immagini satellitari, perfettamente in linea con quelle diffuse da terra dalle agenzie locali e sui social. Ci sono anche prove evidenti di colpi multipli sugli edifici radar. Vale la pena notare che i sistemi radar sono generalmente sistemi molto sensibili e fragili, e anche un danno relativamente limitato può provocare una mission kill, rendendoli inutilizzabili per un lungo periodo di tempo, si legge su The War Zone. Ed è stato ieri confermato anche da un funzionario americano che si è detto preoccupato per le possibili conseguenze di questo attacco. Il danneggiamento della stazione di Armavir, infatti, acceca le capacità di Mosca di individuare minacce ostili in quell'area. E viene così a mancare la sorveglianza strategica su un ventaglio di territorio a sud-ovest, che include la Crimea e il Mar Nero. Come tutti gli analisti interpellati sul caso hanno segnalato, lo scenario più spaventoso è che questa sia semplicemente la prima fase di un futuro attacco nucleare. Chiaramente non è l'unica possibilità, ma invece quella dell'errore di lancio o dell'incidente è completamente fuori discussione. Qualche giorno dopo, infatti, il 26 maggio a Orenburg, un altro anello del sistema di preallarme è stato attaccato da dei droni. Si tratta della stazione radar Voronezh M di Orsk, costruita nel 2017 nella regione di Orenburg, ad almeno 1500 km dal confine con l'Ucraina. Per colpirla, i droni avrebbero sorvolato o violato lo spazio aereo di almeno parte del Kazakistan settentrionale. E infine, il canale Telegram Military Informant ha pubblicato le immagini di un drone britannico-portoghese Tekever AR-3 abbattuto vicino a Armavir. Anche questo suggerirebbe un nuovo attacco per disattivare il Voronezh DM sferrato con mezzi di paesi NATO. Ma cosa dice la dottrina di deterrenza nucleare russa in casi come questi? La dottrina contempla la possibilità di una risposta attraverso l'utilizzo di armi atomiche nel caso in cui venisse attaccata una componente della deterrenza strategica. Una volta accecato il sistema radar in un'area, infatti, il paese diventa vulnerabile ad attacchi nucleari incapacitanti, cioè ad attacchi che renderebbero impossibile una risposta nucleare da parte del paese colpito. Le condizioni che specificano la possibilità di una risposta nucleare da parte della Federazione Russa ad un attacco sono le seguenti. A. Arrivo di dati attendibili sul lancio di missili balistici contro il territorio della Federazione Russa e o dei suoi alleati. B. Utilizzo di armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa da parte di un avversario contro la Federazione Russa e o i suoi alleati. C. Quello che ci interessa, attacco da parte dell'avversario contro siti governativi o militari critici della Federazione Russa, la cui interruzione comprometterebbe le azioni di risposta delle forze nucleari. D. Aggressione contro la Federazione Russa con l'uso di armi convenzionali quando è in pericolo l'esistenza stessa dello Stato. Il comma C, come ho già sottolineato, corrisponde perfettamente all'attacco subito dai russi ad Armavir. Non sappiamo quale sarà la reazione e la risposta decisa da Putin. Né in questo momento sappiamo, né forse purtroppo sapremo mai, chi e con quali mezzi ha sferrato questo attacco. Le opzioni più probabili sono però ovviamente queste tre. La prima è che sia stato l'esercito ucraino senza che la NATO abbia collaborato e o ne fosse a conoscenza. La seconda è che sia stata un'operazione congiunta tra Ucraina e uno più paesi NATO. La terza è che sia stata un'operazione fatta da uno più paesi NATO senza collaborazione ucraina. Di fronte a questi tre scenari, credo sia importante sottolineare come l'unico impatto che questo attacco ai radar potrebbe avere per la linea del fronte in Ucraina è nel caso di un attacco alla Crimea con missili NATO a lunga gittata, in quanto il danneggiamento dei radar limiterebbe la capacità di rilevamento da parte del sistema difensivo russo nell'area meridionale della Federazione. Gli analisti di The War Zone sono però scettici di fronte a questa possibilità. Il Vornos DM appartiene ad una famiglia di radar ad altissima frequenza, UHF, Over the Horizon, che quindi potrebbe non vedere bene così obliquamente se gli obiettivi si trovano al di sotto dell'orizzonte. Si tratta insomma di radar progettati per intercettare e rilevare missili balistici che partono da molto più lontano. Ciò suggerisce il coinvolgimento di attori terzi che potrebbero attaccare dal di fuori dell'Ucraina e potenzialmente anche con l'atomica. Ieri un funzionario statunitense in condizioni di anonimato ha rilasciato queste dichiarazioni per escludere un coinvolgimento degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ha detto, sono preoccupati per i recenti attacchi dell'Ucraina contro i siti russi di allarme precoce dei missili balistici. Gli Stati Uniti, insomma, incolpano l'Ucraina e se ne tirano fuori. Su quanto queste considerazioni però possono essere credibili, vi facciamo fare le vostre considerazioni. Il nostro Francesco Dall'Aglio ha impostato così la questione. Dobbiamo chiederci, a chi interessa davvero accecare la capacità di early warning russo sul Mar Nero? All'Ucraina o alla NATO? A chi interessa davvero privare la Russia delle sue capacità antiaeree nella regione? All'Ucraina o alla NATO? Chi è che voleva infliggere una sconfitta strategica alla Russia e chi ha detto più volte e molto esplicitamente che mandare armi è un buon investimento perché riduce la capacità militare della Russia, l'Ucraina o la NATO? La risposta a questa domanda avrà conseguenze di una certa importanza per ciò che ci aspetta. I sospetti possono ricadere sia solo sul governo di Kiev o su qualche altro capo militare intenzionato a far entrare la NATO in guerra, oppure uno o più membri NATO intenzionati ad assecondare la logica dell'escalation, l'unica che in questo momento potrebbe evitare un'altrimenti sicura sconfitta occidentale nel conflitto. Quest'ultima sembra forse l'opzione più probabile. L'ex capo dell'Agenzia Spaziale Russa ha dichiarato che un attacco del genere può essere stato effettuato soltanto con i più avanzati sistemi di puntamento e missilistici della NATO. E la domanda che allora ci facciamo adesso è, ma dalla prospettiva della NATO, quale può essere il significato e il risultato concreto ottenibile con questo attacco? E la risposta potrebbe essere preoccupante. La dirigenza NATO sa di aver oltrepassato la linea rossa esplicitamente definita come causa di una potenziale risposta nucleare. E sa anche che in questo momento Putin è forse l'ultimo ad avere un qualche interesse ad assecondare questa logica dell'escalation e finire in un conflitto nucleare, magari anche semplicemente con delle bombe tattiche. Il calcolo NATO, come scrive giustamente Andrea Zocchi in un suo post recente, è pertanto esprimibile nei seguenti termini. Noi superiamo una linea rossa e mostriamo di sapere che l'avversario non risponderà in forma nucleare. Così facendo, dimostriamo l'illusorietà delle sue minacce di deterrenza nucleare e ne miniamo la credibilità. Inoltre, lo spingiamo ad un qualche fallo di reazione sull'Ucraina, che può screditarlo ulteriormente. Questo calcolo potrebbe essere corretto, scrive il professore di filosofia. Tuttavia, qui siamo di fronte ad un gioco sottile e pericolosissimo di aspettative reciproche. L'altra ipotesi, altrettanto credibile, è che la NATO stia in tutti i modi cercando di provocare Putin in modo che questo utilizzi una bomba nucleare tattica in Ucraina, che in questo momento forse è l'unica cosa che legittimerebbe anche agli occhi della propria opinione pubblica l'entrata della NATO in guerra. Insomma, l'opzione del conflitto diretto tra paesi NATO e Russia appare sempre più credibile e vicina. La Francia ha detto in questi giorni che invierà i suoi addestratori in Ucraina e Stoltenberg, Macron e ora anche Scholz hanno dato il via libera in queste ore all'utilizzo delle armi occidentali contro il territorio russo. Pure Biden, con tutta probabilità, nei prossimi giorni darà il suo benestare. La situazione è quindi seria, perché i paesi occidentali sembrano disposti ormai a tutto pur di non riconoscere la sconfitta. A questo proposito, il premier ungherese Orban ha così commentato la situazione. L'Europa è così coinvolta nella guerra che non ha nemmeno una stima dell'entità, dei costi e dei mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo militare che si è prefissata. Non ho mai visto niente di più irresponsabile in vita mia. Avanziamo insomma su un piano inclinato che si fa ogni giorno più ripido, anche perché contemporaneamente, anche nei confronti della Cina, gli Stati Uniti sono ormai disposti a tutto, fuorché che a vedere messa in discussione la propria egemonia pacificamente. Ma prima di vedere cos'è successo anche in quell'altro lato dell'emisfero, un piccolo break pubblicitario.
Gli appuntamenti settimanali di Multipopolare con Giuliano Marrucci. Venerdì 31 maggio dalle 18 a Genova, presso Caffetteria Santa Zita. Sabato 1 giugno dalle 16 a Carezzano, Alessandria, presso SAOMS. Domenica 2 giugno a Torino, presso Altro Orizzonte, doppio evento. Alle 12.30 pranzo condiviso e dalle 15 Giuliano Marrucci, Letizia Lindi, Karim Metref e Murat Cinar contro la propaganda di guerra. Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%.
La notizia è di questi giorni ed è stata riportata da diversi giornali. Gli Stati Uniti si trovano di fronte ad una decisione importante, ossia decidere se schierare nel Pacifico missili da crociera con armamento nucleare sui sottomarini. Una mossa che potrebbe ridisegnare la loro strategia di deterrenza nel mezzo del clima della crescente ostilità con la Cina e la Russia. Come riposta Asia Times, gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l'impiego di missili da crociera con armamento nucleare, SLCMN, lanciati da sottomarini nucleari modificati della classe Virginia SSN. Il problema, dalla prospettiva americana, è che Cina e Russia si sono concentrate sullo sviluppo di armi nucleari tattiche a bassa potenza, considerate al di sotto del livello delle armi nucleari strategiche e destinate a sostenere operazioni militari convenzionali. E quindi l'enfasi esclusiva americana sulla deterrenza a livello strategico potrebbe aver creato una disparità di deterrenza tra gli Stati Uniti e i suoi stretti rivali, perché l'SLCMN offre una capacità di attacco nucleare tattico per controbilanciare le armi nucleari tattiche di Cina e Russia. Scrive Asia Times. Anche nel Pacifico, quindi, l'unica strategia scelta da Washington è quella dell'escalation militare. E tutto questo, infine, ci costringe a fare una riflessione seria e poco rassicurante sugli sviluppi che questa terza guerra mondiale a pezzi potrà avere nei prossimi anni e sul ruolo che le bombe atomiche potrebbero avere in questo conflitto. Fino ad ora, infatti, si è sempre detto e pensato che l'utilizzo del nucleare da parte di un esercito avrebbe rappresentato una sorta di suicidio insensato con annessa estinzione della specie. Ed era sicuramente un fatto positivo che a livello culturale, ma forse anche ai piani dirigenziali, l'atomica avesse intorno a sé quest'aurea di tabù e di apocalisse, e che da dopo la Seconda Guerra Mondiale soltanto la guerra con i mezzi convenzionali fosse stata contemplata. Le cose stanno rapidamente cambiando. Le grandi potenze, infatti, hanno ormai variato il proprio arsenale atomico tra strategiche e tattiche, con decine di varianti diverse ed usi diversi, ed anche burocratizzato la possibilità dei loro potenziali utilizzi, spesso con definizioni e criteri ampiamente interpretabili. Pur di non perdere la propria egemonia mondiale, il mondo anglosassone potrebbe ormai tranquillamente fare ricorso a questi ordigni e, anzi, forse cosa ancora più probabile, cercare di provocare in tutti i modi la Cina e la Russia affinché siano loro i primi ad utilizzarli in modo da screditarli e delegittimarli di fronte a tutto il mondo e poter intervenire con tutta la propria forza militare. Una guerra convenzionale è infatti molto più costosa e implicherebbe anche chiedere alle proprie popolazioni di andare in guerra per cause per cui non sono giustamente più disposte a sacrificarsi. Ovviamente, starà anche a noi fare la nostra piccola parte affinché tutto questo non accada. E se anche tu vuoi dare il tuo contributo affinché si fermi al più presto questa lucida follia e affinché il mondo anglosassone accetti la nascita di un nuovo ordine multipolare fondato sul rispetto del diritto internazionale e sul rispetto e sulla pari dignità tra stati sovrani, allora aiutaci a costruire un media veramente libero e indipendente che dia voce a tutti coloro che stanno remando in questa direzione. E aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Emmanuel Macron.